Buongiorno a tutti fratelli, buon sabato a tutti quanti, anche quelli che sono distanti da Milano. È sempre un piacere poter essere riunito qui insieme a voi. Vi do anche i saluti da parte dei fratelli di Catania, della Sicilia, anche quelli di mia moglie e di Salvatore e Brigida che sono qui con noi. Il sermone di oggi ha come titolo La saggezza che viene da Dio. Stamattina, vedendo un po' la TV, si parlava tanto di saggezza, però onestamente non sono riuscito ad accostarla in nessun caso al mio sermone. Ho detto, forse chissà, magari faranno riferimento. Abbiamo trattato, tratteremo lo stesso tema, loro e io. Loro l'hanno fatto in TV, io lo faccio davanti a voi, che è di gran lunga più importante che farlo in una TV, anche se a livello mondiale. Quindi la saggezza di cui parla la Bibbia è una qualità che potrebbe aiutarci in tantissime cose, nel lavoro, nei rapporti familiari e interfamiliari, nella vita sociale, nella Chiesa, e in tante altre cose. Ma cos'è questa saggezza di cui parla la Bibbia? La saggezza è l'abilità di applicare la conoscenza in modo da prendere sempre le giuste decisioni. Ma quando manca o quando la usiamo male, questa saggezza, iniziano dei problemi seri. Ebbene, un po' tutti penso che in passato abbiamo avuto modo di poter sperimentare questa mancanza di saggezza. Io per primo, ho avuto anch'io i miei problemi in passato. E anche ora, non sono finiti. E vedremo, andando avanti in questo sermone, in questo studio, quanto è importante. Quindi la saggezza non si può comprare. Non è che dice, vado da chi vende la saggezza e me la compro. Vado dal signor tal de tale che la vende e me ne compro un chilo, oppure me ne compro 500 euro, chi ha più soldi magari se ne compra 1000 e diventa più saggio. No, grazie a Dio non si può comprare, no, assolutamente no. Ma è quella qualità che si deve incrementare e ciascuno di noi deve sempre incrementare per le situazioni della vita in cui viviamo giorno dopo giorno. E noi abbiamo della saggezza per condurre bene e dobbiamo averla, quella che è la nostra vita cristiana. Iniziamo ad aprire la nostra Bibbia in Giovanni, al capitolo 5, nel versetto 30. Giovanni, capitolo 5, versetto 30, già abbiamo una magnifica scrittura che dice «Io non posso far nulla da me stesso, da me. Come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non di fare la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Ecco, come vedete, le stesse parole di Gesù Cristo, lui non poteva far nulla da se stesso. E lui era Gesù Cristo, mica era angelo di vita. Quindi Cristo, come diceva prima Marcello, quando ha detto alzando gli occhi al cielo, si è rivolto al Padre. Quindi Gesù Cristo aveva bisogno della saggezza del Padre. E se ce l'aveva bisogno lui, figuriamoci noi. Quindi se Gesù era in grado da solo di fare qualsiasi cosa senza la guida di Dio, anche noi che siamo molto meno di lui e di fare qualsiasi cosa dovremmo lasciarci guidare dal nostro Dio Padre e chiedergli la saggezza. Non dovremmo mai mancare di chiedere saggezza. In Primo Corinzi, al capitolo 1, nel versetto 26, Primo Corinzi, capitolo 1, versetto 26, dice: «Infatti, fratelli», qui è rivolto proprio ai fratelli, «guardate la vostra vocazione», dice Paolo, Non ci sono tra voi molti savi, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Quindi il cristiano, dopo la sua conversione, non è ancora arrivato al traguardo, perché il suo, il nostro, è un continuo cammino di crescita. Deve essere un continuo cammino di crescita, senza mai restare allo stato iniziale, in cui siamo stati chiamati ad entrare a far parte dei figli di Dio. Cioè dobbiamo continuamente crescere, migliorarci quotidianamente. Altrimenti, se manca in noi questa parte così importante, stiamo mancando un po' di essere veramente degni di essere figli di Dio. In Proverbi, al capitolo 3, nel versetto 7 di Proverbi, dice, ecco, qualcosa di veramente che ci deve lasciare riflettere. Proverbi, capitolo 3, versetto 7, dice: non ti stimare savio da te stesso. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Comunque, noi da soli non dobbiamo mai crederci savi per la chiamata che Dio ci ha rivolto. Perché l'avere un atteggiamento di autostima, che ciascuno di noi magari si sente sempre migliore di qualcun altro, questa autostima personale è qualcosa che non va per il cristiano. Perché agli occhi di Dio siamo tutti uguali. Non c'è chi è più bravo o chi è meno bravo. Siamo tutti uguali. Uguali in ogni cosa. Non esiste chi eccelle sul proprio fratello o chi lo signoreggia o pensa di poterlo signoreggiare. È sempre in Proverbi, perché il libro dei Proverbi è una fonte infinita di saggezza, al capitolo 26, nel versetto 12, dice: hai tu visto un uomo che si crede savio? C'è più da sperare da uno stolto che da lui, quando ci sentiamo già savi per eccellenza. Dice, c'è da sperare più da uno stolto che da lui. Quindi, umanamente ci si può credere saggi. Sicuramente, umanamente, ciascuno di noi si sente magari un'eccellenza, il migliore di tutti in assoluto. Magari migliore, ma mai dobbiamo stimarci di più di quello che siamo. Perché un cristiano che si ritiene più saggio di quello che può essere è un cristiano ingannato. Ecco il motivo per cui dobbiamo sempre crescere in saggezza. La saggezza è una dote che dobbiamo coltivarla minuto dopo minuto. Cioè chiedere sempre a Dio: Dio, dammi saggezza. Non chiedere: Dio, dammi soldi. Non chiedere: Dio, dammi ricchezza. Ma saggezza. Saggezza. Questo è ciò che dobbiamo chiedere a Dio nelle nostre preghiere. Noi siamo il popolo che Dio si sta preparando. Però dobbiamo dargli l'opportunità di poter operare con noi, di poter operare in noi. E se noi non andiamo da lui a chiedergli questa saggezza, cioè significa che non ne sentiamo la necessità. Ed è un problema, è grave. Dobbiamo chiedere saggezza. Sapete, mia madre non ha mai visto mai una Bibbia in vita sua. Non ha mai letto una Bibbia, però quando parlava era come se avesse letto la Bibbia dalla prima all'ultima pagina, perché parlava sempre con proverbi di saggezza e non ha mai letto una pagina della Bibbia. Cioè la saggezza deve essere qualcosa che deve arrivare, deve partire dal nostro cuore per arrivare alla nostra mente, perché veramente ci rende delle persone migliori, speciali. Specie trattando una cosa molto importante, la saggezza nei rapporti interpersonali, nei rapporti familiari, tra fratelli, sorelle, madre, figli. Cioè la saggezza è quella che ci aiuta a crescere in pace, in unione, in armonia. Perché a volte una parola detta senza saggezza può rompere anche le migliori famiglie di questo mondo. Ma la saggezza può sanare anche le peggiori famiglie di questo mondo. Perché una parola giusta, detta al momento opportuno, dice Dio, crea delle enormi cose. Quindi ecco qual è la ragione per cui abbiamo bisogno di questa crescita continua. Cioè non dobbiamo essere a crescita zero, assolutamente no. Non deve essere mai la nostra crescita zero. Magari 0,000,1, ma è importante che ci sia questa crescita. E nella Bibbia sono menzionate diverse varietà di saggezza. Andiamo a vedere un po' quella che è la saggezza umana. Andiamo in 1 Corinzi al capitolo 2, versetti 12 e 13. 1 Corinzi, capitolo 2, versetti 12 e 13. Dice, ora noi abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, dice Paolo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio, noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Vediamo che esiste una saggezza umana, e non voglio dire che questa sia cattiva, per carità, assolutamente no. Non è a questo che è imperniato il mio sermone. Nel mondo ci sono tante brave persone, ma purtroppo parte di queste persone che sono nel mondo la usano in modo da fare le cose a volte anche sbagliate. Dio non vuole questo comportamento da noi. Non lo vuole questo tipo di comportamento. Perché in 2 Corinzi, al capitolo 1, versetto 2, 2 Corinzi, capitolo 1, versetto 12, scusate, 12, dice, questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza, che ci siamo condotti nel mondo e più che mai verso di voi con santità e sincerità di Dio. Non con sapienza carnale. Cioè noi dobbiamo usare a trattare fra di noi con la santità e la sincerità di Dio, non quella umana, carnale, perché tante volte è ingannevole. Ma quella di Dio non è ingannevole, è sincera, sincera al massimo. Ecco l'importanza che ciascuno di noi all'interno della Chiesa, e io vedo che noi abbiamo tanta di questo tipo di rapporti, perché i rapporti fra di noi sono molto belli, sono veramente cordiali, fraterni, amorevoli. Io in tanti anni non ho mai visto nulla di sgradevole. Quindi questo significa che ciascuno di noi questo tipo di saggezza che viene da Dio la usiamo, la stiamo usando. Quindi la saggezza umana è carnale, dice Paolo. In Giacomo, nel libro di Giacomo, il fratello di Gesù Cristo, al capitolo 3, versetto 13, Giacomo capitolo 3, versetto 13, dice: chi è savio e intelligente fra voi? È una domanda un po' che sta facendo Giacomo. Dice: mostri con la buona condotta le sue opere di mansuetudine e di sapienza. Ecco cosa dice Giacomo. Mostrare le opere in mansuetudine di sapienza. Ma se avete nel cuor vostro dell'invidia amara, prosegue ancora Giacomo, e uno spirito di contenzione, cioè ribelle, litigioso, non vi gloriate e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che scende dall'alto. Non è questo tipo di sapienza quella che viene da Dio. Anzi, ella è terrena, è carnale ed usa un'espressione dura. Dice: è diabolica. Ecco, è diabolica se in ciascuno di noi c'è questo tipo di attitudine. Io ripeto, non l'ho mai vista all'interno della Chiesa questa attitudine, ma se dovesse esserci, cioè abbiamo tanto da pregare, abbiamo tanto da che metterci in ginocchio e chiedere a Dio di darci questa saggezza, lo spirito della saggezza. Quindi la saggezza umana è una fonte diabolica, dice Giacomo, perché è sorgente di perversione, non viene da Dio. Infatti l'uso sbagliato, l'uso errato della saggezza umana viene proprio dall'influenza di Satana sul mondo. E lo vediamo come va il mondo. Cioè il mondo è completamente in rovina, allo scatafascio. E non lo dico io questo, lo dicono tutti i giornali e i telegiornali. Basta accendere la TV, vedere un telegiornale che già ci mettiamo le mani alla testa. È chiaro che nel mondo non c'è questo tipo di saggezza, ma c'è all'interno della Chiesa, all'interno della nostra Chiesa. Andiamo in Secondo Corinzi, abbiamo un'altra bella scrittura, Secondo Corinzi capitolo 4, versetto 3 e 4. Secondo Corinzi capitolo 4. Versetti 3 e 4. E dice così. Dice: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che non sono, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Per gli increduli, per quelli per i quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti. Cioè è gente che ha la mente chiusa, ha gli occhi chiusi, accecati, non vedono oltre il proprio naso, affinché la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Cioè il Vangelo di Dio, la parola di Dio, è luce splendente. Eppure Dio ha accecato la mente e gli occhi a questa gente affinché non vedano, affinché non capiscano. Il problema è che malgrado tutta la saggezza umana, l'umanità prende in considerazione solo la via che fa bene a noi stessi. Se a noi una cosa ci va bene, ok, la facciamo, anche la peggiore delle cose. Andiamo anche a rubare, andiamo anche ad ammazzare, a concupire, a fare le cose più strane, se ci fa piacere. Ci dimentichiamo anche di tutti i comandamenti, li trasgrediamo uno per uno, perché noi usiamo la saggezza umana, non la saggezza di Dio. La saggezza di Dio non ci fa commettere nessuno di queste infrazioni. Nemmeno una, non ci fa nemmeno perdere una virgola della parola di Dio. Quindi il risultato finale della saggezza umana, benché inizialmente questa può apparire bella, perché magari tante volte ci fa fare cose che ci fanno piacere. Oh, ma guarda che bello fare sta cosa. Però se l'andiamo poi ad analizzare, vediamo quando e quanto errore c'è sotto a quella decisione o a quella cosa che stiamo facendo. Perché sarà sempre soltanto cattiva la decisione che andremo a fare. Difatti, in 1 Corinzi, al capitolo 1, versetto 19, 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 19, dice: e io farò perire la sapienza dei savi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Quindi ecco perché Dio dovrà intervenire per fermare la saggezza umana, perché non porta a nulla di buono, perché viene usata in modo sbagliato la saggezza umana. Umanamente anche le persone che ritengono di essere saggi, c'è gente che a volte quando parla sembra che stia parlando l'oracolo, sembra che sono Dio in terra, ma se non hanno a cuore la parola di Dio, se non hanno a cuore il mettere in pratica tutti i comandamenti, tutto ciò che Dio ci comanda, c'è sempre qualcosa di sbagliato, sempre, in ogni caso. In Giacomo, ritorniamo nuovamente, abbiamo un po' da fare attraverso le scritture. Giacomo capitolo 3, al versetto 14, proseguiamo da dove avevamo lasciato prima. Giacomo capitolo 3, versetto 14, fino al versetto 16. Dice: ma se avete nel cuore vostro, dice Giacomo, dell'invidia amara e spirito di contenzione, non vi gloriate e non mentite. Se uno ha Dio con sé, non può avere uno spirito di contenzione. Assolutamente. Lo spirito di Dio non è uno spirito contenzioso, non è uno spirito iracondo, non è uno spirito litigioso. Lo spirito di Dio è uno spirito di pace, è uno spirito di comunione, spirito di unità, di fratellanza, spirito d'amore. Questo è lo spirito di Dio. Dice: ma se avete nel cuor vostro dell'invidia, questo non è lo spirito di Dio, l'invidia. E poi prosegue ancora, dice: e non vi gloriate e non mentite contro la verità. Dice: questa non è la sapienza che scende dall'alto. Anzi, ella è terrena, carnale e diabolica, poiché dove sono invidia e contenzione, qui vi è disordine e ogni malazione. Ecco, si vede subito dove non c'è lo Spirito di Dio. Si vede, si nota, non se ne può fare a meno quando viene a mancare. Fra tutti noi io non ho mai visto nulla di tutto questo, ho sempre visto cooperazione, amore, reciprocità, rispetto. Questo è ciò che veramente ciascuno di noi nel corso della nostra vita abbiamo imparato a mettere in pratica e continuiamo ad imparare giorno dopo giorno a farlo sempre di più e meglio, e bene. Quindi purtroppo il risultato di questa saggezza umana è quello che abbiamo letto ed è quello che vediamo sulla faccia della terra. Invece vediamo la saggezza divina. Sempre in Giacomo, andiamo nel versetto 17 del capitolo 3. Versetto 17 dice: ma la sapienza che è dall'alto prima è pura, e e su questo non ci piove, non potevo essere diversamente, è pura. E poi è pacifica, pacificatrice, è un qualcosa che dà proprio pace e serenità. È mite, è arrendevole, è piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Ecco, questa è la saggezza che io vedo nella Chiesa, la saggezza che io vedo in voi, la saggezza che io vedo in noi. Noi abbiamo tutti questo tipo di saggezza. Non abbiamo la saggezza che abbiamo letto prima. Non abbiamo, non c'è più in noi quel tipo di saggezza umana. L'invidia, la litigiosità, il non rispetto, il prevaricare. Non c'è in ciascuno di noi. Io vedo sempre che ciascuno di noi si fa sempre in quattro per poter aiutare l'altro. E ciascuno di noi si sente sempre inferiore dell'altro. Proprio perché onoriamo e rispettiamo tutti quanti noi allo stesso modo. Quindi la Bibbia ci dice che c'è una saggezza che viene dall'alto. E questo non darà mai motivo di contenzione. Mai. Oppure di invidia. Io non invidio se Marcello ha 10 miliardi in banca. Assolutamente no. O se oppure c'è chi ha la Ferrari, a me fa piacere, non lo invidio, anzi, ne sono contento, sono felice per lui, gioisco insieme a lui. Però sapete, io piango quando vedo un fratello che come me sta male, o come voi, che non stiamo bene, che abbiamo problemi, perché tutti li abbiamo. Io quando vedo o sento che qualcuno sta male, piango per lui. E chi mi conosce lo sa che sto dicendo, no, non è un vanto che sto facendo. Cioè voglio dire, questo è il giusto rapporto che ci deve essere fra ciascuno di noi. Gioire con chi gioisce, ma piangere anche con chi piange, soffrire con chi soffre, aiutare chi ha bisogno d'aiuto e chiedere aiuto quando si ha bisogno di aiuto. Perché la Chiesa, perché tutti noi siamo qui per poterci aiutare a vicenda. Questi sono i frutti dello Spirito Santo. Quando viene a mancare questo, significa che in ciascuno di noi, nella Chiesa in generale, non sono stati sviluppati i frutti dello Spirito Santo che sono descritti in Galati 5:22. Poi potete leggerli a casa vostra. Questo dobbiamo sempre imparare e cercare di ricordarci di poterli sempre mettere in pratica. I frutti dello Spirito Santo descritti in Galati 5:22. Questo bisogna chiedere a Dio. Non chiediamo soldi, ricchezze. Chiediamo questo tipo di beni che non sono beni materiali. Quindi, perché sapete, tutto questo è basato sulla legge di Dio, sulla conoscenza vera della parola di Dio. A che vale che magari facciamo le cose più assurde, più disparate, ma ci vengono a mancare questi grandi tesori, questi gioielli? Dio tiene in considerazione questo, lo tiene fortemente in considerazione. Perché questo è quello che deve essere il risultato finale per tutti quanti noi. Questo ci porta a seguire la via di Dio, ed è quella del servire e non di essere serviti. Ed è quella di amare e non di essere solo amati. Cioè, ma dare, e sapete quando uno dà riceve. Non si ricevono soldi, si ricevono benedizioni. Io ho ricevuto grandi benedizioni perché, come dicevo prima, io prima ero un tipo non molto strano, non fatevi. Cioè, io ero uno che che ad esempio parlava molto poco, pochissimo, il meno possibile. Ma io, grazie a Dio, non ero muto e non ero sordo, ma parlavo poco. Ma grazie a Dio, Dio mi ha dato, ho chiesto a Dio, non è spuntata da sola, ho chiesto a Dio di darmi l'opportunità di poter parlare, non per essere, ma di parlare, almeno di parlare. Perché Carmelo, quando mi ha conosciuto, mi chiamava, lo dico in siciliano, mudo giubbo, così chi la capisce la cosa la capisce. Cioè significa che parlavo molto poco, perché ero molto riservato, me ne stavo sempre. Ma Dio mi ha dato nel tempo, mi ha fatto sviluppare questa dote di parlare, e di parlare anche sperando di essere edificante anche per gli altri, oltre che per me stesso naturalmente, perché io tante volte se stavo male, tutti i parenti di mia moglie, che quando mi hanno conosciuto 43 anni fa, come questo periodo più o meno è stato, vero? Ti ricordi? Quindi voglio dire, in 43 anni, perché allora che conobbi la parola di Dio, grazie a loro, grazie a mia moglie, che la mia vita si è trasformata. Si è trasformata da quella che era a quella che è oggi. Quindi a volte noi vantiamo la nostra umana saggezza, ma questo nostro vantarci è una chiara dimostrazione di non essere affatto dei saggi. Non vantiamoci mai, ma cerchiamo di essere sempre dei facitori della parola di Dio e non solo degli uditori. Perché sapete, essere degli uditori è facile, ma essere dei facitori è più importante. È quello che Dio si aspetta da noi. Per cui è molto importante che dobbiamo continuamente crescere nella saggezza divina. Ma come possiamo farla ad avere questo tipo di saggezza? Come ho detto prima, non si acquisisce all'università. Non c'è nessun titolo di studio che si acquisisce in saggezza. Non c'è nessuna accademia. L'unica accademia che noi abbiamo è questa, la Bibbia, la parola di Dio. È da qui che si acquisisce la saggezza. Andiamo nei Salmi. Salmo capitolo 111, versetto 10. Salmo 111, versetto 10. Ecco qual è la base fondamentale per acquisire questa saggezza. Dice: il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Buon senno hanno tutti quelli che mettono in pratica la sua legge, la tua legge. La sua lode dimora in perpetuo. Quindi vediamo che è veramente necessario temere Dio, perché quando non si teme Dio, ecco che tutto viene a cadere. Tutto cade, perché significa che abbiamo costruito non sulla roccia ma sulla sabbia. Ma quando si teme Dio, ecco che si ha veramente quel buon senno, si comincia ad acquisire. Vediamo che perché questo è l'inizio della saggezza, e noi proprio dobbiamo cercare di avere questa saggezza, mostrando timore davanti a Dio, e non essere spavaldi davanti a Dio. Dobbiamo essere attenti. Perché timore, la parola timore non significa avere paura di Dio, non significa temere Dio, perché timore di Dio significa avere rispetto della parola di Dio. Questo significa, temere Dio significa avere rispetto di Dio. Quando non c'è timore di Dio, non c'è rispetto di Dio. Questo avviene non solo fra Dio e noi, ma questo avviene anche nell'ambito della famiglia umana. Quando i figli non hanno timore del padre, ed avere timore non significa avere timore di essere di essere bastonati, di essere picchiati. Avere timore di Dio significa avere timore dei genitori, significa rispettare i genitori, perché nessun genitore ha mai in odio la vita dei propri figli. Vogliono sempre il meglio per loro, il massimo per loro, così come Dio vuole il meglio per noi. Quindi questo timore riverenziale che abbiamo nei confronti di Dio è anche quello che dobbiamo avere a livello umano per i genitori quando siamo ancora giovani. E noi per Dio siamo dei bambini. Tutti noi siamo dei bambini, anche se è da 50 anni che siamo nella Chiesa. Siamo noi i bambini di Dio. E dobbiamo avere sempre, se dimentichiamo di avere timore di Dio, ecco che è il momento in cui noi pecchiamo, trasgrediamo la parola di Dio, perché non abbiamo più quel sano timore, ecco, chiamiamolo sano timore di Dio. In Proverbi, al capitolo 14, versetto 16, abbiamo una scrittura che ci aiuta nella comprensione. Proverbi capitolo 14, versetto 16, dice: il savio, il saggio, evita il male, chi è saggio, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. Se uno è saggio, non è arrogante, non è presuntuoso. Non sono attitudini divine l'arroganza, la presunzione. E quante ne ho viste io nei miei anni di queste persone arroganti e presuntuose. E gente che parla di Dio meglio di me, molto meglio di me. Conoscono la Bibbia meglio di me, me la dicono versetto per versetto. Ma io ho potuto notare che era gente arrogante e presuntuosa. Questo erano, questo sono ancora oggi. Quindi è importante invece avere questo sano timore di Dio. Sano timore di Dio. Ricordiamolo, se vogliamo essere saggi, dobbiamo imparare a temere la disubbidienza alla volontà di Dio, perché magari noi in quel momento ci pompiamo tutti, ci sentiamo, ci crediamo di essere non so che, ma in realtà in quel momento noi non stiamo facendo altro che mettere Dio in cattiva luce quando ci comportiamo in determinati modi, perché non basta temere Dio e basta. In primis occorre evitare di praticare il male che Dio non vuole. Questo è importante. E come? Come lo possiamo fare questo? Solamente facendo la sua volontà. Ecco, è così semplice. Basta così poco. Non ci vuole nulla per fare questo. Basta ricordarsi sempre ciò che noi studiamo, ciò che noi sentiamo, ciò che noi leggiamo. Basta questo. E sapete, ciascuno di noi può essere il migliore di tutti, non nel senso migliore per sopraffare, ma migliore nel senso che tutti dobbiamo crescere e migliorarci della parola di Dio, per come Dio ci comanda, per come Dio dice. In Giobbe c'è una scrittura che... Andiamo in Giobbe, al capitolo 28, versetto 28. Giobbe capitolo 28, versetto 28. Giobbe 28, versetto 28, dice: temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza. Oh, questo sono ciò che Dio ci chiede. Temere il Signore, e questa è sapienza. Se uno non teme Dio, non ha sapienza, non ha intelligenza. Dice, e fuggire il male è l'intelligenza. Sono delle qualità che tutti dobbiamo avere, dobbiamo imparare. Quindi temere Dio ci fa fuggire lontano dal male. Se noi non temiamo Dio, facciamo il male. Perché nel momento in cui ci dimentichiamo di temere Dio, statene certi che andiamo a fare il male. Sicuro. Non esiste, non ci piove. Se noi non temiamo Dio, facciamo le cose più schifose, le cose peggiori che possano esistere. Temere Dio è proprio questo. Temere Dio è fuggire lontano e ci fa acquisire saggezza. La saggezza. Quindi ecco perché dobbiamo noi sempre analizzarci. Dobbiamo continuamente analizzarci. Come diceva Carmelo nel suo sermone la settimana scorsa. Dobbiamo sempre analizzarci. E non dimenticarcelo mai. Perché questo è lo zelo del cristiano. Come se avessimo sempre il primo amore. Io mi ricordo quando mi sono fidanzato con mia moglie, il mio pensiero era sempre a lei. Il mio pensiero era sempre quello a dargli un bacio. E lei, sempre questo è il primo pensiero. Cioè, ma uno quando perde questo primo amore è finita. Non cerca più il bacio della moglie, lo va a cercare altrove. Perché abbiamo perso la grande voglia di fare la volontà di Dio. La volontà di Dio ci dice di fare sempre il massimo per Lui e non andare altrove a cercare ciò che possiamo avere già vicino. Quindi dice in Proverbi, al capitolo 10, versetto 8, dice: il savio di cuore accetta i precetti. Il savio di cuore accetta i comandamenti, ma lo stolto di labbra va in precipizio. Ecco qual è la differenza fra l'esserci e il non esserci. Noi dobbiamo esserci e ci siamo. Quindi la persona saggia accetta la legge di Dio come sua via da seguire, ma è importante che noi non dobbiamo solo saperla, questa via da seguire, ma soprattutto applicarla nella nostra vita quotidiana. Ecco l'importanza. Questo è lo scopo finale, ultimo, del perché noi oggi sabato siamo qui. Non siamo a spogliare l'albero dell'Epifania per vedere i regali che la Befana ha portato. Noi siamo qui riuniti proprio per sentire e ascoltare il messaggio che Dio oggi ha scelto per noi e per voi. Fare la volontà divina nella nostra vita. Andiamo in Matteo, al capitolo 7, versetto 24. Matteo, capitolo 7, versetto 24. Matteo 7, versetto 24. È una scrittura questa che noi la conosciamo benissimo. Dice: perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonata ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Noi abbiamo edificato la nostra casa sopra la roccia perché oggi siamo qui. Abbiamo edificato sopra la roccia. Fateci caso, rifletteteci dopo con attenzione a questa scrittura. È importante proprio la conoscenza della parola di Dio ed è importante saperla mettere in pratica quotidianamente. E noi oggi, essendo qui, questa parola la stiamo mettendo in pratica. Non ce la siamo buttata alle spalle. Stiamo proprio fermi sulla roccia, non sulla sabbia. Vi racconto un episodio. Vabbè, ce l'ho ancora, ce la faccio. Una volta eravamo a Sabaudia e eravamo in tre, stavamo parlando, tre, quattro persone. Ero io, Carmelo e un'altra persona molto alta, molto più alta di noi, di me e di Carmelo. Questa persona eravamo nel bagnasciuga dell'oasi di Cufra. Noi però eravamo sulla sabbia asciutta, mentre che questo, che era di fronte a noi, era sull'acqua, proprio l'acqua lambiva i suoi piedi. E mentre parlavamo, lo dovevamo guardare così, questo nostro interlocutore, specie io che sono più basso di Carmelo, lo guardavo così. Però man mano che parlavamo, questo signore si andava ad abbassare sempre di meno, finché lui poi era più basso di me e io lo guardavo dall'alto in basso. Ti ricordi? Evidentemente quella persona non aveva edificato la sua casa sulla roccia, ma sulla sabbia. E oggi non è più con noi, era un ministro della Chiesa, vecchia Chiesa Universale. Quindi voglio dire che in realtà questa scrittura può sembrare banale. Dice, vabbè, edificare la casa sulla roccia. Ma noi l'abbiamo vissuta. C'eravamo lì, c'è proprio sul bagnasciuga e quell'acqua che proprio quella persona se n'è affondata. Perché non è edificato sulla roccia. Guardate, se vi capita di trovarvi in una condizione del genere, vi assicuro che apprezzerete tantissimo questa scrittura, molto di più di quanto già essa dice da se stessa. Quindi Romani capitolo 16 versetto 9, Romani capitolo 16 versetto 19, Romani 16 versetto 19. Dice, quando a voi, dice qui Paolo, la vostra obbedienza è giunta a conoscenza di tutti. Io dunque mi rallegro per voi, ma desidero che siate savi nel bene e semplici per quel che concerne il male. Quindi la nostra obbedienza alla legge di Dio deve essere nota, e già lo è, perché siamo noti per la nostra obbedienza alla legge di Dio, perché tutti quanti noi siamo obbedienti alla legge di Dio, ma naturalmente sempre con savvezza, con saggezza, in modo da essere persone semplici e pure ed evitare il male. Evitare ogni male. Quindi noi siamo complicati, a volte la gente dice ma è difficile fare la via di Dio, seguire la via di Dio. È vero, non è difficile, basta affidarsi a Dio, ci dà Dio la forza per come metterla in pratica. Ritorniamo in Proverbi capitolo 1 versetto 1. Proverbi capitolo 1, versetti da 1 a 6. Dice, ecco questa scrittura meravigliosa. Dice, figliuoli, Ascoltate l'istruzione di un padre e state attenti a imparare il discernimento, perché io vi do una buona dottrina e non abbandonate il mio insegnamento. Quando ero ancora fanciullo presso mio padre, tenero ed unico presso mia madre, egli mi ammaestrava e mi diceva: il tuo cuore ritenga le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Acquista sapienza, acquista intelligenza. Non dimenticare le parole della mia bocca e non te ne sviare, non te ne allontanare. Non abbandonare la sapienza ed essa ti custodirà. Amala ed essa ti proteggerà. Ecco quanto è importante. Amala ed essa ti custodirà. È importante ricordarci queste bellissime parole, queste magnifiche parole. Dio quindi è la fonte primaria. Ed è molto importante che noi, ripeto, lo facciamo sempre su di noi, in prima persona. Chiedere saggezza a Dio, quindi, e fare degli studi biblici, anche personali, su questo tema. Ciascuno di noi fare degli studi biblici sulla saggezza ci aiuterà. Magari con l'ausilio di una chiave biblica, qualcosa che ci aiuti a poter capire veramente questo concetto. La Bibbia ci servirà da guida per acquisire la saggezza di Dio, perché è l'unica fonte. Ed è molto importante che noi cerchiamo di applicare questa saggezza. Dobbiamo applicare questi principi. E sempre in Proverbi, al capitolo 11, nel versetto 14, Proverbi capitolo 11, versetto 14, dice: quando manca una savia direzione, il popolo cade. Nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza. Non scordiamoci che questa saggezza proprio dobbiamo chiederla. Dobbiamo sempre chiederla. Infatti questa saggezza ci viene data attraverso lo Spirito Santo, la parola di Dio. Chiediamola a Dio. Chiediamo a Dio questo spirito di conoscenza. Quindi questo, ripeto, non voglio ripetermi, però è importante mettere molto il dito su questo punto. Tutti quanti noi, io per primo. Facciamo sempre in modo di ricordarcelo. Andiamo in Efesini, al capitolo 1, versetto 17. Efesini, capitolo 1, versetto 17. Dice: affinché l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, per la piena conoscenza di Dio. Questo è ciò che noi dobbiamo sempre imparare, a conoscere Dio sempre di più e meglio. Quindi è chiaro, ormai ne abbiamo già parlato da mezz'ora, è chiaro che tutto questo viene da Dio. Ma se noi non ci sforziamo di chiederlo, non ci viene da solo. Dobbiamo chiederlo. E questo ci aiuterà. Farà la grande differenza fra il chiederlo e il non chiederlo. Cominciate, se non l'avete ancora provato, a fare questo tipo di richiesta a Dio, e poi magari ne riparliamo la prossima volta che ci vediamo. Poi ne riparliamo, così, amichevolmente, fraternamente. Forse mi direte: sai, Angelo, avevi ragione. Forse mi direte: magari non avevo mai approfondito bene questo punto. vi aiuterà, ci aiuterà, mi aiuterà, a me mi ha aiutato, a tutti noi è un bene prezioso. In Primo Re abbiamo ancora qualche altra scrittura. Capitolo 3, versetti da 7 a 9. Primo Re, capitolo 3, versetti da 7 a 9. E dice così: ora, o Eterno, o mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, in luogo di Davide, mio padre. Qui è Salomone che parla. Io non sono che un giovinetto e non so come condurmi. Non so come condurmi. Il tuo servo è in mezzo al popolo che tu hai scelto. Popolo numeroso che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Dai dunque al tuo servo un cuore intelligente, onde egli possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Quindi Salomone, quando salì al trono al posto di suo padre Davide, fece questa sua richiesta di preghiera a Dio, riconoscendo che lui era molto limitato nel suo ruolo che doveva compiere. E noi siamo limitati, e noi non siamo Salomone. Quindi molto più che Salomone, noi dobbiamo chiedere questo grande dono. Quindi dobbiamo sapere riconoscere i nostri limiti. Se noi non chiediamo a Dio questa grande benedizione, Dio sicuramente non ce la darà, se noi non la chiediamo. Chiediamola a Dio. La nostra mente si aprirà. Si aprirà la nostra mente. In Romani abbiamo poche scritture, capitolo 12, versetto 3, dice Paolo: per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia in sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia in sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio gli ha assegnata a ciascuno. Quindi, in conclusione di questo sermone di oggi, siamo chiamati ad essere moderati nella personalità, tenendo chiaro in mente il quadro reale della nostra situazione. Cioè, questo per non creare problemi sia a noi stessi che agli altri. Impariamo sempre ad essere tutti uguali, tutti fratelli, allo stesso modo. Perché sovente, se noi non abbiamo questa mancanza di saggezza, cioè non ci fa crescere bene, ci fa stare male, viviamo male la nostra vita cristiana. Quindi ricordiamolo sempre nelle nostre preghiere di darci saggezza, unità, comunione fraterna, amore reciproco, fratellanza, stima reciproca. E in Daniele, al capitolo 12, nel versetto 10, Daniele, capitolo 12, versetto 10, dice: molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente. E nessuno degli empi capiranno i savi. Gli empi, chi non ha la parola di Dio, non capirà mai i savi. Solo i savi capiranno questa cosa. Solo chi ha lo Spirito di Dio. Ecco la ragione per cui noi abbiamo bisogno di questa saggezza nel fare le giuste decisioni, per condurci in modo giusto e per ottenere i migliori risultati nel nostro cammino cristiano. Questo sia per noi che per tutti coloro i quali ci stanno vicini all'interno della Chiesa. Perché la Bibbia dice: beato è chi ha la saggezza divina. È una beatitudine. E noi possiamo essere beati se cerchiamo questa saggezza. E sempre in Daniele, al capitolo 12, nel versetto 3, sentite cosa dice Daniele, capitolo 12, versetto 3. Dice: i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle, in sempre eterno, in eterno. Quindi noi dobbiamo essere fra questi savi. Tutti noi, nessuno escluso. Quindi il risultato finale proprio ci condurrà a questa saggezza, e noi risplenderemo non sulla terra, perché la nostra vita è aleatoria, ma nel regno di Dio. Regneremo in eterno, risplenderemo, dice Daniele, in eterno, risplenderemo in eterno nel regno di Dio. Quindi questo è lo scopo della nostra meta, ma ora noi dobbiamo essere in grado, ripeto, di chiederlo a Dio, sempre, quotidianamente. E se noi riusciremo a mettere questa pratica ogni giorno, chiedendo aiuto a Dio, perché è un aiuto, noi saremo pronti al ritorno di Gesù Cristo sulla terra, di essere mutati in essere spirituali per poter aiutare Dio nel mondo che verrà, che Dio ristabilirà sulla terra per il resto dell'umanità. Quindi questo è quanto Dio ci sta chiedendo oggi di fare, chiedere la sua saggezza.